Romallo Underground.
Sabato 7 maggio 2011, Rap to Gaza. Il rap a sostegno del convoglio.
Questa che abbiamo appena ascoltato era la sigla di Ketamon, e chi se la ricorda fa bene, chi non se la ricorda l'ha appena ascoltata, ed era una trasmissione storica di questa radio che parlava di Irlanda e che ci raccontava che in Europa non era per niente tutto tranquillo, che c'era l'Irlanda, c'erano i prigionieri politici, non c'era assolutamente la pace, c'era la tortura, c'era un popolo che lottava per la sua libertà e c'era tutto un movimento che cercava di portare avanti e di vincere. Poi c'era il problema che se tu andavi in certi posti, per esempio in Gran Bretagna, e chiedevi un biglietto per Derry, loro ti dicevano che Derry non esisteva, che potevi andare a Londonderry, e c'erano questi piccoli equivoci, chiamiamoli così, le guardie che entravano negli autobus e ti facevano scendere e ti perquisivano così, senza nessun motivo apparente, per te che eri lì, non abitavi, insomma c'era la guerra praticamente. Una guerra per la liberazione del popolo irlandese, e a 20 anni di distanza noi ancora ne riparliamo.
Allora, buonasera a tutte le compagne e compagni all'ascolto, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Questa è Radio Onda Rossa, questa sono gli 87.9 della modulazione di frequenza romana e laziale. Adesso, se volete, potete seguirci anche sull'etere, non solo sull'etere ma anche su internet, quindi in tutto il mondo potete sentirci. Non ci scappate più, insomma. Questa non è Ketamon, è, come qualcuno ha detto, la seduta spiritica di Ketamon, perché riesce fuori in un'occasione importante, un'occasione particolare, che è quella per ricordare dopo 30 anni la morte di compagni, di 10 compagni irlandesi. Oggi è il giorno in cui è morto Bobby Sands, nel maggio, 5 maggio del 1981, e noi siamo, dopo di lui abbiamo visto morire altri 9 compagni che erano ragazzi, erano tutti giovanissimi, ragazzi che vivevano il loro tempo, vivevano coi capelli lunghi, perché era subito dopo i primi anni 70, quindi i capelli si usavano lunghi, e vivevano insieme ad altre persone, vivevano però in un posto dove non c'era una cosa sostanziale, non c'era la libertà. Stavano in Europa, non stavano in un paese lontano, stavano a 3 ore di volo da Roma, stavano vicinissimi, stavano in un posto che era occupato da una delle potenze imperialiste più grandi al mondo, la Gran Bretagna, forse quasi più degli americani, sicuramente ha insegnato qualcosa agli americani, una potenza che toglieva tutto, toglieva spazio, toglieva la dignità, toglieva la libertà, E questi ragazzi si inventarono compagni. Nella loro formazione, nella loro crescita, da ragazzi che giocavano a pallone, che tipo Bobby Sensa era un appassionato di ornitologia, era un ragazzo che gli piaceva osservare le cose, gli animali in libertà. Da quel momento in quel momento, quando si rese conto che era privo di una cosa fondamentale, che era la libertà, si dedicò anima e corpo alla crescita della sua gente, la gente irlandese che rifiutava un'occupazione, rifiutava questa cosa bruttissima che era l'occupazione militare.
Sì, noi vogliamo rendere omaggio a tutti loro e lo faremo con questa trasmissione e con un'altra trasmissione sabato 14. Alle ore 12 saremo ancora qua e ci porteremo un amico, un compagno, perché da Belfast arriva Sean Walsh, che è un personaggio cruciale, oltre ad essere stato caro amico e compagno di cella di Bobby Sands, cruciale nello sciopero della fame, uno che ha preso le decisioni con Bobby e ha preso poi le decisioni successive, nel senso che dopo lo sciopero della fame è diventato anche officer commanding di Long Cash, quindi insomma il comandante in capo dei prigionieri dell'IRA a Long Cash, quindi insomma una persona molto importante, adesso dirigente dello Sinn Féin, ma una persona che insomma è invitata a parlare ovunque si parli di Bobby Sands e ovunque bisogna rendere omaggio a lui. Prima di partire però con un altro brano vorremmo ricordare tutti gli altri oltre a Bobby Sands. Francis Hughes, che muore a 25 anni dopo 59 giorni dello sciopero della fame. Raymond McCrish, che muore il 21 maggio sempre dell'81 dopo 61 giorni. Patsy O'Hara, che muore dopo 61 giorni il 21 maggio. Joe McDonnell, che muore a 29 anni l'8 luglio 81. Martin Hurson, che muore a 24 anni il 13 luglio 81 dopo 46 giorni. Kevin Lynch, che muore a 25 anni il 1 agosto dell'81 dopo 71 giorni. Kieran Doherty, che muore a 25 anni il 2 agosto dell'81 dopo 73 giorni. Thomas McKilvey, che muore a 23 anni l'8 agosto dell'81 dopo 62 giorni. E per ultimo Michael Devine, 27 anni, e muore il 20 agosto dell'81 dopo 60 giorni. È assurdo leggere quanti anni hanno, perché forse nessuno supera i 30 anni, e quindi, non so, formati già in età veramente che adesso è impossibile pensare, no? Che una generazione così giovane abbia vissuto tutto ciò e sia morta già prima dei 30 anni, dopo aver subito
scegliendo di morire, proprio lasciandosi morire per la fame, per non rinunciare ai diritti umani, diritti civili, diritti che loro chiedevano.
I know there's a few here tonight from Glasgow, so you're very welcome and thanks for coming over. That was a miserable welcome you gave them. You're welcome from Glasgow. And 10 years before I saw the light of morning, a comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 15th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist clan. Viva la Quinta Brigada, no pass around the pledge that made him fight. Adelante is the cry around the kill site. Let us remember them tonight. And Bob Hillard was a Church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From there he came, a brave young Christian brother. Side by side they fought and died in Spain. And Tommy Woods, aged 17, died in Cordoba. But with the Fianna he learned to hold a gun. From Dublin to the Villa del Rio, where he fought and died beneath the Spanish sun. Viva la Quinta Brigada, no pass around the pledge that made him fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us remember them tonight. Many Irishmen heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. The propaganda from the pulpit and newspapers helped O'Duffy to enlist his crew. And the word came from the church, support the Nazis. Men of cloth, they failed again. But the bishops blessed the blue shirts down in Galway as they sailed beneath the swastika to Spain. Viva la Quinta Brigada, no pass around the pledge that made him fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us remember them tonight. This song is a tribute to Frank Ryan, Kit Conway and Denny Cody too, Peter Daly, Charlie Regan and Hugh Bonner. Though many died, I can't but name a few. Danny Boyle, Blazer Brown and Charlie Donnelly, Liam Tomlinson and Jim Straney from the Falls, Jack Nulty, Tommy Patton and Frank Conway, Jim Foley, Tony Fox and Dick O'Neill. Viva la Quinta Brigada, no pass around the pledge that made him fight. Adelante is the cry around the hillside. Let us remember them tonight. Viva la Quinta Brigada, let us remember them tonight.
So sing it out, one.
Viva la Quinta Brigada, let us remember them tonight.
Ricordando appunto questo tributo che stiamo facendo ai 10 Hunger Strike, 10 scioperanti della fame, che hanno percorso pienamente il loro, diciamo, la loro fase carceraria, passando per la Dirty Protest, per la Only Blanket Protest, fino ad arrivare all'Hunger Strike. Quindi la,
diciamo che lo sciopero della fame è solo l'ultima delle proteste che misero in atto, quando poi si resero conto del doppio gioco della Thatcher, che non accettava le loro richieste, che poi fondamentalmente voleva dire riconoscere loro come prigionieri politici e quindi non vestirli come dei prigionieri, con le divise dei prigionieri comuni, dei banditi, come li chiamano loro, perché li chiamano banditi, insomma. E quindi, insomma, sembra, come dire, una sfumatura che uno dice chi se ne frega, insomma, no, è una cosa importante all'epoca,
cosa importante.
Riconoscere una lotta.
Ma loro nascono. Dicevamo, erano ragazzi che vivevano la loro vita normale fino a un certo punto. A un certo punto iniziarono a starci pogrom, praticamente le espulsioni dalle zone di alcune aree dell'Irlanda del Nord.
Diciamo che come in tutta Europa nel 68 tutti i movimenti per i diritti civili arrivano anche leggermente a scoppio ritardato anche in Irlanda, quindi nel 69 stanno le prime marce per i diritti civili che chiaramente in Irlanda e in Irlanda del Nord vengono accomunate a delle rivendicazioni anche per quanto riguarda la comunità irlandese, perché chiaramente già viveva in uno stato di apartheid, nel senso già gli erano negate.
Inutile dire che vengono sempre represse con sangue, violenza, con certo. I bispecial che entrano certo. in azione, quindi
diciamo che mettono
guardie prezzolate che occupavano parte del loro tempo e diventavano estremamente pericolose e violente, ma arrivavano a uccidere tranquillamente perché eri una persona che faceva parte della comunità cattolica tra virgolette, ma soprattutto la comunità repubblicana, la comunità che si riconosceva irlandese. Non era una guerra di religione assolutamente, però veniva molto travisata questa cosa. I repubblicani non la vedevano come una guerra di religione, i lealisti, quindi fedeli alla corona, erano abbastanza invece fomentati da preti come Ian Paisley, che iniziava a parlare già all'epoca, a tuonare sulla differenza proprio razziale tra l'irlandese e la persona che era fedele alla corona. L'irlandese era ormai ai livelli quasi degli animali, della scimmia, erano bastardi, erano soprattutto papisti, come mi suggeriscono, ed erano persone che non avevano nessun tipo di diritto, e quindi loro non dovevano alzare assolutamente la testa. I pogrom praticamente erano assalti alle zone, alle case vissute da queste persone irlandesi, e venivano cacciati, venivano spinti in zone più estreme, in zone in veri e propri ghetti dove non c'era nulla, e c'era un continuo attacco a queste case, incendi, ti trovavi un segno sulla porta e sapevi che la notte sarebbe stata una notte violenta, ti avrebbero sfondato la finestra con secchi dell'immondizia, ti avrebbero sparato, ti avrebbero lanciato delle bombe incendiarie, ti avrebbero fatto sloggiare, ti avrebbero mandato via da dove vivevi. I tuoi vicini fino a un momento prima ti parlavano, poi non ti parlavano più. Perché? Perché eri un...
Perché hai provato ad alzare la testa in qualche modo.
Ha provato in qualche modo a dire che te non è che eri uno schiavo, non è che stavi lì, e qui faccio da un gancio a Simona che tanto ci tiene, non facevi parte della Castrol che teneva occupato quel territorio, perché la Castrol è una grande industria petrolifera, che lì c'è il petrolio nel Mar del Nord, e quindi assolutamente non vuol lasciare le sei con te. Te sei una persona che pensa che il tuo diritto è quello di vivere tranquillamente, di avere la tua vita, di avere il tuo lavoro, di avere la tua casa, di avere il tuo tempo. Dice no, non devi chiedere niente, sei soltanto una persona che viene utilizzata per alcuni lavori. Poi quando non fai più comodo vieni cacciato, quando ad esempio c'è crisi te vieni licenziato, vengono assunti soltanto dei lealisti, persone lealiste, quindi fedeli, e vieni mandato via. Vieni mandato in zone come Twinbrook, dove poi vive Bobby Sands, e vieni mandato in zone che non c'è nulla. E diciamo, in tutti questi passaggi avvengono sempre con violenza. A un certo punto arrivano i soldati che pensi che ti possono fare da cuscinetto tra te e tutti quelli che vengono ad attaccarti, invece i soldati fanno da cuscinetto tra te e il muro, nel senso che loro ti schiacciano verso il muro e ti mettono lì, ti fanno stare ore e ore fermo quando cammini per le strade, quando vieni fermato, quando qualsiasi cosa tu faccia viene utilizzata per essere poi imprigionato senza nessun diritto, senza nessuna condanna, senza nessun giudizio, senza far valere minimamente le tue cose. Vieni preso, vieni carcerato, vieni arrestato, vieni torturato.
Beh, ricordiamo anche l'episodio del Bloody Sunday, insomma, che tutti conoscono. insomma, quella è una marcia per i diritti civili, una semplice marcia che viene caricata dai parainglesi che sparano a altezza d'uomo, insomma, quindi è quella forse l'esempio. Ce ne sono già state altre con attacchi per strada a queste marce, chiaramente erano marce pacifiche, però quello è proprio una cosa che segna un punto di svolta, come per noi forse Piazza Fontana, insomma, è una cosa che rimane impressa, nel senso che chi pensa che con le marce, con i diritti civili, con insomma normali richieste per la strada possa ottenere qualcosa, beh, là è un punto di svolta, e è un punto di svolta per i nostri compagni, per chi poi alla fine intraprende questa esperienza che è stata forzata, insomma, quello che vogliamo far capire. Ricordo che noi vogliamo dare di questi 10 ragazzi, questi erano dei ragazzi tranquilli, non nati come feroci soldati, ma insomma,
cioè, se sei un ragazzo pure te potresti essere uno di questi.
erano inseriti nella loro comunità, erano per certi versi come dire, i fari delle loro comunità, delle loro zone, per altri versi erano ragazzi magari anche timidi che stavano, che ne so, in mezzo agli altri, e però di fronte a tutto quello che abbiamo detto, insomma, intraprendono anche un percorso politico che vedremo tra poco.
Tant'è vero che la svolta, diciamo, pacifista, le marce pacifiste a un certo punto fanno capire a alcune persone, a Bobby Sensa tra questi, che non può essere più quello il percorso per liberarsi. Ci vogliono i ragazzi, The Boys, che sono i militanti dell'IRA, l'esercito repubblicano irlandese, che in quel momento già, vabbè, da anni faceva parte, però aveva deciso di iniziare a difendere i quartieri, le zone repubblicane. Decide di prendere le armi e di guardare. Bobby Sands non è tra quelli che tra i volontari, è tra le persone, tra le vedette, tra quelli che lavorano intorno, che fanno da collegamento, fanno
la lotta per la casa.
Esatto, fanno da collegamento tra appunto la parte militare e il popolo, la gente che subisce. Quindi lì inizia a fare la scelta di entrare in una parte rivoluzionaria della società irlandese.
Something inside so strong. sisters when they insist we're just not good enough. But we know better. We'll just look him in the eyes and say, we're gonna do it anyway. We're gonna do it anyway. We're gonna do it anyway. Cause there's something inside so strong. You believe wrong, so wrong. Thought that my pride was gone. Don't know. Something inside so strong. Our days coming. Something inside so strong. Our days coming. Something inside so strong. Oh, chalky Harlem. Something inside so
Questo era Brendan Beek McFarlane con un vero e proprio inno del movimento repubblicano che è Something Inside So Strong. Anche lui compagno di Bobby Sands e poi insomma dopo gli accordi di pace uscito dal carcere e ha lietato varie serate a Belfast cantando e in questo CD oltre a questo brano c'è proprio un brano dedicato a Bobby Sands che è Songs for Marcella, che era il suo pseudonimo. Lo ascoltiamo adesso.
It doesn't seem quite so long ago. The last time that I saw you. Funny how the memories grow. Seems they always fold around you. They try to break you in a living hell, but they couldn't find. Day will surely come.
yet the heartache and pain linger on. They're still here, though it's so long since you've gone. But we're stronger now, you showed us how freedom's fight can be won.
Tra le varie cose avevamo saltato un passaggio forse diciamo fondamentale, le votazioni, una scelta che lì erano costrette a non fare perché non contavano nulla, quindi non votavano. C'era un sistema di elezioni che era abbastanza, come dire, forse neanche le porcate fatte qui da noi neanche il Porcellum è degno di queste cose. Praticamente in alcune aree, a maggioranza ovviamente lealista, i voti espressi valevano un tot numero di seggi. Altre aree dove c'era una maggioranza repubblicana, ovviamente non c'erano voti, non si poteva votare perché non avevi casa, perché non eri proprietario, perché eri repubblicano, perché avresti votato contro, quindi perché farti votare contro? Quindi tanto voleva non farti votare per niente. Quindi venivano eletti sempre e soltanto gente che portava al Parlamento l'lealismo.
La testimonianza di questo è che quando Bobby Sands, durante lo sciopero della fame, viene candidato addirittura a Westminster, cioè all'elezione per il Parlamento inglese, diventa deputato inglese, nel senso vince le elezioni, e anche se chiaramente poi a loro non interessava andare nel Parlamento inglese a sedersi lì, però era una battaglia insomma importante, cioè nel senso che quando decidono di muoversi eleggono un parlamentare e un prigioniero a Westminster, insomma questo la fa capire, insomma
è un dato estremamente importante. Oltre questo c'erano nel frattempo c'erano anche gli internamenti senza processo, venivi fermato per strada, venivi sbattuto senza nessun passare davanti a una corte, venivi sbattuto dentro un carcere e lì venivi tenuto per giorni. Nel frattempo venivi anche un po' torturato, perché insomma lasciarti un po' col fisico integro, venivi un pochino bastonato, venivano usate tutte tecniche per ammorbidirti, diciamo. Questo è un percorso importante, perché tra questi internati, ad esempio, c'è, guarda caso, Bobby Sands, viene fermato assieme a Joe McDonnell, altro compagno di Belfast, e che dopo due giorni che muore Bobby Sands per lo sciopero della fame, decide anche lui di partecipare allo sciopero della fame e entra nei 10 Hunger Strike.
E Joe McDonnell è un'altra figura fondamentale del movimento di Belfast, da come ci hanno raccontato i nostri amici e da come abbiamo letto sui libri, insomma è un vero e proprio guascone, un animatore delle serate nei pub, è un trascinatore, è uno con vocione, durante lo sciopero della fame lui è lo scorcher, cioè quello che urla agli altri in gaelico tutte le comunicazioni e tutti i messaggi che vengono da fuori o comunque che si devono diffondere. È un personaggio, da come ce l'hanno descritto, proprio che ha vissuto lui, veramente a livello di Bobby Sands, ma tutti comunque sono stati, come dire, a un certo livello, se vogliamo metterla così, nel senso che sono stati degli esempi per la loro comunità. Ma Joe McDonnell, proprio perché noi abbiamo frequentato magari più Belfast, è veramente ricordato in ogni serata, e quando parte Joe McDonnell, la canzone a lui dedicata, una canzone lunga, tutti si alzano in piedi come fosse un inno e in silenzio l'ascoltano. E quando alla fine vengono detti i nomi di tutti gli Hunger Strike, parte l'applauso e per molti anche le lacrime.
Oh, me name. as Joe McDonald. From Belfast town I came, that city I will never see again. For as in the town of Belfast I spent many happy days. Oh, I love the town in oh so many ways. And it's there I spent my childhood and found for me a wife. I then sat down to make for her a life. But all my young ambitions met with bitterness and hate. I soon found myself inside a prison gate. And you dare to call me a terrorist? Why you look down your gun when I think of all the deeds that you have done? You have plundered many nations, divided many lands. You have terrorized their peoples. You rule with an iron hand, and you brought this reign of terror to my land. Through those many months internment in the Maidstone and the maze, I thought about my land throughout those days. Why my country was divided, why I was now in jail, imprisoned but without crime or without trial. And although I love my country, I am not a bitter man. I've seen cruelty and injustice at first hand. So then one fateful morning I shook bold freedom's hand. For right or wrong, I tried to free my land. And you dare to call me a terrorist? Why you look down your gun when I think of all the deeds that you have done? You have plundered many nations, divided many lands. You have terrorized their peoples. You rule with an iron hand, and you brought this reign of terror to my land. One cold October's morning, trapped in a lion's den, I found myself imprisoned once again. I was committed to the H-blocks for 14 years or more. On the blanket, the conditions, they were poor. Then a hunger strike we did commence for the dignity of man. But it seems to me that no one gave a damn. Now I am a saddened man. I've watched my comrades die. If only people cared or wondered why. And you dare to call me a terrorist? Why you look down your gun when I think of all the deeds that you have done? You have plundered many nations, divided many lands. You have terrorized their peoples. You rule with an iron hand, and you brought this reign of terror to my land. May God shine on you, Bobby Sands, for the courage you have shown. May your glory and your fame be widely known. And Francis Hughes and Ray McCreesh, who died unselfishly, and Patsy O'Hara, and next in line it's me. And those who lie behind me, may your courage be the same. And I pray to God my life, it's not in vain. Oh, sad and bitter was the year of 1981, when everything was lost and nothing won.
Questa era la lunghissima Joe McDonnell, dedicata appunto a uno dei ragazzi degli Hunger Strike. E, beh, il ritornello è significativo, insomma. Lui dice: ci chiamate terroristi, ma guardate le vostre mani insanguinate rivolte al governo, all'esercito inglese, guardate il regno di terrore che avete portato voi sulla nostra terra da centinaia di anni. Insomma, è esemplificativo, insomma, di quello che è stata la lotta irlandese, prima in tutta Irlanda e poi insomma dagli anni 70 in poi in Irlanda del Nord.
Questi sono passaggi che troviamo in molte canzoni ribelli, tra virgolette, e alcune anche molto dichiarate, che suonano, cantano e la gente le vive tuttora. Quando stai su in Irlanda riesci a sentirle anche in maniera molto più intensa, perché la gente partecipa. Non sono nomi, i nomi che vengono detti non sono nomi così, non sono parole solo, ma sono gente che per loro, diciamo, si è immolata per dare qualcosa. Allora, torniamo invece ai fatti precedenti alla morte di Bobby Sands. Loro vengono internati, all'inizio vengono internati in the cage, delle gabbie, quindi sono tipo hangar di aerei, capannoni, dove stanno insieme, quindi riescono a comunicare tra loro, a parlare, a crescere. Lì c'è la formazione politica, la formazione culturale. C'è la formazione culturale con la riscoperta e l'apprendimento della lingua gaelica, quindi la lingua irlandese, e col gaelico praticamente loro comunicano e non si fanno capire dagli inglesi, riescono a dirsi cose che gli inglesi, le guardie non riescono ad afferrare. E parlando e comunicando le tradizioni riescono anche a crescere come comunità, si forma una comunità di amici, dividono quello che hanno, il poco che hanno se lo spartiscono, i libri vengono passati, vengono comunicati, vengono, perché parlare con le persone che vivi in una situazione di prigione, parlare di cose che puoi leggere, di cose che avvengono fuori, che fanno crescere, persone che non hanno poi avuto la possibilità di studiare, di andare all'università, no, l'università era quella della University of Freedom, che era quella dell'Oncash, quindi quello che imparavano sul campo, comunicando uno con l'altro. Bobby Sands a un certo punto inizia a crescere, diciamo, fa un passaggio importante che smentisce poi tutte le associazioni che i fascisti cercano sempre di dare a Bobby Sands, quindi a portarlo dalla loro parte. Cresce con una formazione che parte da Che Guevara. Che Guevara è, diciamo, un giovane dottore, Che Guevara, argentino, che gira per tutto il Sud America, gira in motocicletta, va in posti dove la gente non ha la libertà, non ha nulla, non ha, vive di stenti, alla lebbra. Lui si ferma alla cura, mette a rischio la propria vita per aiutare queste persone. È un passaggio questo importante, perché lo fa crescere, lo predispone al futuro.
Certo, e non può non farlo essere un punto di riferimento per tutti i movimenti rivoluzionari a seguire, ma anche per quello irlandese che proprio in quegli anni, diciamo, si riforma, nel senso che chiaramente la lotta irlandese nasce all'inizio del Novecento, però la svolta marxista c'è stata con la nuova leadership, o la lotta ripresa negli anni 70, e Bobby e loro, anche lo stesso Gerry Adams, si formano là, insomma, con le lotte del Sud America, con i comitati popolari, insomma, con queste cose.
E diciamo, i comitati popolari sono visti come qualcosa che interviene direttamente per la gente sul territorio. Il Parlamento è lontano, Stormont è qualcosa di assolutamente assurdo, non provvede alle esigenze dei cittadini, tranne quella di mandare la RUC, la polizia nordirlandese, di mandare l'esercito nelle zone repubblicane per fare repressione. La gente non ha la possibilità di spostarsi, di avere i mezzi pubblici, non ha negozi, non ha nulla. I comitati popolari danno invece la possibilità a questa gente di unirsi, di formarsi, di fare una comunità che noi abbiamo vissuto, abbiamo visto solida, granitica nei confronti degli attacchi continui sia da parte dei realisti sia da parte della politica, che voleva assolutamente una disgregazione di questa gente. Assieme a Che Guevara, e quindi alla scelta poi che Che Guevara di andare a Cuba a fare la rivoluzione e poi di continuare a fare rivoluzione, quindi a continuare a portare il seme della libertà in giro per il mondo. Assieme a questo ci sono anche altri passaggi, altre persone, George Jackson, che praticamente fa vedere che anche in altri paesi come gli Stati Uniti, dove ci sta una lì c'era il razzismo, in Irlanda veniva chiamato settarismo, ma era la stessa identica cosa: sei irlandese, non c'hai diritto a nulla, sei nero, non c'hai diritto a nulla, è lì che ti devi ribellare, è lì che devi crescere, è lì che devi fare comunità, quindi tirarti fuori. E la comunità viene formata sia dalla lingua, appunto il gaelico, quindi lo studio delle tradizioni, sia dalla, appunto, la crescita politica. Insieme si mischia questo, diciamo, Connolly, quindi il padre del socialismo irlandese, con Che Guevara, con gli antichi irlandesi che si erano ribellati, con gli antichi eroi irlandesi si erano ribellati all'occupazione dei Sassoni.
Sì, è una via chiaramente originale al socialismo, quella che pensano Bobby Sands, Gerry Adams e gli altri, perché è una via sperimentata sulla loro lotta, chiaramente, quindi con delle peculiarità, delle caratteristiche che sono loro, insomma, che vivono un razzismo, che vivono una ghettizzazione, e quindi mescolano insieme la teologia della liberazione come il marxismo. E questo è quello che è stato il movimento repubblicano irlandese. Però, siccome qualcuno ci accusa di mettere troppe ballate, godetevi un po' di cazzeggio e un po' di poco, poi ne riparliamo.
Behind the bottle, I can find one mistake of what I'm crying for. ladies as the ship was sailing. Captain at me roared, said that no one had it, then I jumped aboard a cabin far from Paddy down among the bridge. Paid some funny rigs, tapped some hardy jigs, the water around me bubbling up the hardy head. Whisper song was dead, a bit of fire instead. On the rocky road to Dublin, up the hill and coming down the rocky road, and all the way to Dublin, rock along the door. The boy in Liverpool went to sleep, and when he called me so,
quasi interrompere un po' di sing-along dei Dropkick Murphys da Boston, e penso ci dispiace anche dedicare due parole ai fascisti perché non lo meritano, però noi abbiamo fatto questa trasmissione dall'88-89 fino al 97 e i nostri messaggi sono sempre chiari, quindi una volta che abbiamo ripreso, come dire, i microfoni, riesprimiamo un concetto chiaro per noi, che la lotta di liberazione irlandese non ha niente a che fare con i movimenti razzisti e fascisti, anzi l'ha subiti, e tutti i vari fascistelli che animano i quartieri neri di Roma dovrebbero insomma leggersi un po' la storia, perché i padri del socialismo irlandese sono ben chiari, ma ben chiari nel senso che James Connolly, per esempio, morto nella rivolta del 16, era considerato un po' il Marx d'Irlanda, così anche come Patrick Pearse, il poeta socialista, o James Larkin, l'anarcosindacalista portuale. Quindi insomma questi sono i padri del socialismo irlandese e non altri, e quindi non ci sono punti di riferimento per, come dire, per la destra italiana per quanto riguarda la lotta irlandese. Se proprio voglio trovare un esempio nella lunga storia irlandese, tra l'altro diciamo che in Irlanda non c'è né un partito di destra né milizie o gruppetti di estrema destra, è proprio un paese dove magari regna, come dire, due grossi partiti di centro molto bonari, democristiani, ecco, però non esiste proprio nessun movimento di destra. Se però appunto i fascisti italiani vogliono qualche punto di riferimento, uno potrebbe essere le milizie neonaziste protestanti, e quelle insomma penso che già nella Connection, Terza Posizione, Third Position, British National Front le sanno bene, insomma, quindi non gli devo consigliare. Però andando indietro c'era un esempio di fascisti irlandesi, erano i Blue Shirts. I Blue Shirts è una milizia che negli anni 30 proprio metteva le camicie scure e si imbarcava per andare a combattere con Franco. Beh, questi Blue Shirts potrebbe essere un buon punto di riferimento per la destra italiana. Erano nemici acerrimi dell'IRA, erano veramente fascisti e si ispiravano a Mussolini e a Franco. Però bisogna capire che i nostri compagni, i compagni dell'IRA, erano loro acerrimi nemici e si imbarcavano magari nei stessi porti per andare a combattere per la Repubblica Spagnola. Quindi ecco, è un consiglio, prendete quello come esempio.
Yeah.
fare un piccolo accenno sulle note di Fields of Utter Rye, sempre dei Dropkick Murphys, un vero e proprio inno della tifoteria, una vera ballata di lotta, però diventato anche un vero e proprio inno della tifoseria del Celtic. La tifoseria del Celtic, per chi non lo sa, insomma, è la squadra di Glasgow con diciamo tradizioni irlandesi repubblicane, e Glasgow riporta un po' la divisione che c'è a Belfast, per capirci, di settarismo e di inimicizie, per non parlare di odio. E Fields of Utter Rye è proprio uno degli inni cantati dalla curva del Celtic, la curva che insieme al San Paoli, tra l'altro le due tifoserie sono gemellate, è la curva più a sinistra d'Europa, una curva dove appare spesso Che Guevara, dove appare bandiera basca, catalana, quindi insomma ancora di più lo ricordiamo per, come dire, per levare un po' gli equivoci, no? Da tutti quelli che si mettono i cappelletti del Celtic e vanno col braccio teso allo stadio, insomma, ecco, c'è un po' di confusione in quelle teste. Però torniamo agli anni Ottanta.
Torniamo agli anni Ottanta, torniamo a una situazione del carcere che diventa più duro. Dai cage entrano praticamente negli H block, le blocchi H, perché visti dall'alto erano delle H all'interno di long cage, erano delle H che erano dei bracci dove non c'era più la possibilità di avere quegli spazi sociali, quegli spazi comuni dove i compagni sono cresciuti, cresceva la formazione dei prigionieri. Volevano essere considerati prigionieri politici. Lì a quell'epoca c'era Margaret Thatcher, la Lady di Ferro, che assolutamente non li voleva considerare minimamente prigionieri politici, ma li considerava persone che erano dei terpisti, dei delinquenti comuni. Nei blocchi H vengono privati delle possibili comunicazioni. Mi dicono giustamente, molta amica di Pinochet la Lady di Ferro, ovviamente oggi sarebbe stata amica tantissimo anche del Berlusca, penso, giustamente. Comunque una situazione di questo tipo, una situazione di privazione di spazi, privazione di libertà, loro vengono privati anche degli abiti loro, le guardie carcerarie vogliono che indossino la divisa da carcerati, ma loro non sono carcerati, loro sono prigionieri. E iniziano i vari scioperi della Dirty Protest, scioperi on the blanket, cioè praticamente Dirty Protest non spargevano tutte le loro feci, tutte le loro liquami sui muri, coprivano completamente le pareti della cella, non vestendo la divisa, loro indossano soltanto una coperta marrone, grigia, questa è quella dei prigionieri, che solo con quella erano nudi sotto quella coperta. E poi arrivarono appunto allo sciopero. Quali erano le cinque richieste dei prigionieri? Consideriamo sempre che l'età media, l'80% degli internati era composto da ragazzi tra i 18 e i 30 anni, quindi molto giovani, anche con grande voglia di vivere.
Vorrei anche ricordare che comunque parallelamente si apre la lotta delle compagne a Castlereagh, che a un certo punto iniziano anche loro a Castlereagh, è l'altro carcere maschile, quindi insomma c'è una comunione di intenti, c'è comunicazione, c'è voglia di iniziare anche loro uno sciopero della fame, insomma c'è molta unione, ecco, anche con le compagne che stanno in carcere Armagh.
Le richieste sono appunto il diritto a indossare i propri vestiti e non l'uniforme della prigione, il diritto ad essere esentati dai lavori in carcere, sebbene i prigionieri fossero disposti a svolgere quelli necessari per il funzionamento della polizia dei vari settori, il diritto di libera associazione con gli altri prigionieri politici durante le ore di svago, il diritto di una visita e una lettera o un pacco alla settimana, oltre alla possibilità di organizzare autonomamente il proprio spazio educativo e momenti di svago, il diritto alla riduzione della pena, così come era previsto per i detenuti comuni. Questi diritti non venivano riconosciuti. Loro iniziano quindi a fare tutti i passaggi delle proteste. Lo fanno anche le donne. Le donne non vengono cioè da loro non viene accettata, diciamo, l'entrata nello sciopero della fame. Lo sciopero della fame coinvolge i detenuti che stanno a long cash. piano piano i giorni aumentano, loro si vedono soltanto la domenica, si possono incontrare sempre affamati, sempre più affamati. Calcolate che fino a quel momento dell'inizio dello sciopero la roba da mangiare è scarsa, addirittura vengono date razioni insufficienti manco a un passerotto.
Poi un po' di banchetti invece vengono portati.
Poi vengono proposte cose buonissime, pietanze, succolenti, roba che attira l'occhio soprattutto a chi ha fame. E loro si incontrano solo la domenica durante la messa e praticamente loro durante quel periodo parlano, comunicano, è l'unico modo che hanno la possibilità di poter discutere tra loro.
Tra l'altro leggevo recentemente che proprio durante una di queste messe interrompono il prete, gli dicono guarda vabbè lascia stare, aspetta un attimo, dobbiamo parlare altre cose, e il prete che vuole convincerli ma no, lo sciopero la fame, così proprio Sean Walsh che verrà qua sabato 14 gli dice senti, o la fai finita o la fai finita, nel senso qua noi dobbiamo parlare di altre questioni, e infatti gli altri lo fermano e dico vabbè mo adesso cerchiamo una soluzione pacifica, perché allora insomma riescono chiaramente a far finire la messa e poi dico vabbè insomma grazie, facci parlare, ecco questo è l'unico momento buono per parlare, grazie padre, insomma. Però
poi la fame inizia a, diciamo, a vincere sulle forze man mano che avanzano i giorni, la gente, i compagni che stanno facendo questo sciopero perdono le forze, quindi rimangono più immobili, iniziano ad avere le piaghe da decubito, iniziano a stare fermi, immobili, fino a che appunto il primo a lasciarci, il primo a partire per questa avventura che poi da quel momento ha coinvolto, anzi in quel momento stava coinvolgendo già tutto il popolo irlandese, ma anche varie realtà nel mondo. Anche qui a Roma ci furono incidenti dopo la morte di Bobby Sands.
Beh, a Dublino, insomma, nella Repubblica d'Irlanda, quindi tra virgolette un altro stato, anche se la Repubblica d'Irlanda, dietro fuoco all'ambasciata inglese, insomma, avvennero cose gravi, per non parlare insomma di quello che successe dopo i funerali con 200.000 persone, insomma. È comunque un punto di svolta, è proprio come dire, i 10 fari che illumineranno la storia del movimento repubblicano, che ancora la illuminano, perché da là è ripartito tutto, da là si sono coinvolte migliaia di coscienze e senza di loro insomma non ci sarebbe stato niente.
Ultime velocissime, chiudiamo in questo modo, appunto muore Bobby Sands, muoiono gli altri 9. E, tra l'altro gli altri nuovi vengono alcuni vengono anche torturati, oltraggiati dopo la morte, vengono rotte braccia, gambe a chi è morto, vengono trovate bruciature di sigarette sui corpi dopo la morte, quindi pensate che cosa hanno patito fino in fondo. E la loro morte dà il via a tutto il movimento repubblicano, il movimento repubblicano che oggi sta ancora avanzando verso questa riunificazione.
E soprattutto cambiano le condizioni carcerarie, si aprono le celle, vengono riconosciuti dei spazi di socialità, vengono riconosciuti come prigionieri politici. E insomma i racconti dopo sono di un altro carcere, sicuramente non bello, però ecco, almeno con dei momenti insieme, delle celle aperte, delle stanze in cui bere, cantare, fare discussioni politiche insieme, insomma questo è grazie a loro.
Noi vabbè finiamo qua ricordando che Roma ricorda appunto Bobby Sands. Noi oltre questa iniziativa, la grossa iniziativa la faremo sabato 14 maggio, abbiamo scelto di farla fra diciamo 9 giorni perché per portare qui in Italia, per portare a Roma Sean Walsh, perché è uno dei personaggi che ha vissuto con Bobby Sands fino in fondo, ha vissuto quel momento, è stato il compagno dell'IRA che ha viso scoperto, ha proclamato il cessate il fuoco, ha partecipato fino in fondo, è entrato anche lui in questo percorso. Con lui abbiamo Silvia Calamati, tra l'altro alcune cose abbiamo tratte da un suo libro, Il diario di Bobby Sands, la storia di un ragazzo irlandese.
E l'iniziativa la facciamo proprio qua a Via dei Volsci, chiuderemo la via, ci sarà appunto questo dibattito con un rappresentante anche del Kurdistan, perché
ma
poi
mette
Yüksel, che insomma sappiamo bene che la lotta di Bobby Sands, lo sciopero della fame, ha anche influenzato i modi di agire, le lotte, proprio sull'esempio di Bobby Sands molti compagni curdi anche della sinistra turca hanno fatto lo sciopero della fame. Ci sarà Silvia Calamari, appunto, che insomma una giornalista forse la più importante sulla questione irlandese,
e Valerio Gentili,
il nostro compagno, che introdurrà e chiuderà e farà un riferimento chiaramente alla lotta come antirazzista, in qualche modo anche partigiana, dei martiri irlandesi.
Poi sì. Musica con finale con Marco Fabbri e Friends e il trio Binario.
Il tutto dalle 18:30 in Via dei Volsci il 14 maggio, è un sabato, quindi segnatevelo. E a pranzo, a mezzogiorno, verremo di nuovo qua con Shonda Walsh e lo faremo parlare, e poi se volete gli venite a fare un po' di domande, perché ecco, insomma, se va sempre incuriosito questa cosa, magari potete chiedere cose che lui ha vissuto da dentro, e insomma noi già siamo curiosi solo di averlo qua, quindi insomma sarà un bel appuntamento.
E chiudiamo con i saluti doverosi. Vabbè, uno devo di fare a Jacopo, che me l'ha chiesto, Jacopino, che me l'ha chiesto, al nostro sponsor Ciancica, la gomma ciancica, la gomma da ciancicare,
e poi a Patrick, che sta facendo qua a Via dei Volsci un murales su Bobby Sands. Insomma, adesso andiamo a salutare,
ciò che
è la
colonda rossa
sempre.